Grazie Presidente. Sarà un'illustrazione non brevissima, quindi chiedo già un attimo venia. Perché stiamo parlando di una storia lunga quasi 30 anni, se non di più. 30 anni sicuramente ormai dall'inizio delle procedure, avvenute con un concorso nazionale, penso lo sappiate molti di voi, è un concorso che si è svolto nel 2006, che ha visto l'approvazione di un progetto che aveva un bel nome, un nome che rimane nella storia dei libri, anche se volete dei libri dei sogni, che si chiama, progetto si chiama Stelle Filanti, che prevedeva una riorganizzazione anche morfologica con demolizione e sostituzione edilizie importanti. Da quel concorso poi si sono succeduti almeno tre progetti, quello del 2004 che è approvato, che resta ancora la pietra di riferimento nelle procedure, quello del 2009 annullato e l'avvio di un terzo procedimento, quello del piano di recupero del 2013. Progettualità a cui non è conseguita nessuna attuazione. La strategia del 2004 prevedeva in particolare l'alienazione dell'intera area valorizzata attraverso la collocazione di funzioni esclusivamente private. Ma arriviamo a questa consigliatura, si volta pagina anche con riferimento ad MCM, che diventa da subito oggetto di interventi immediati per allocarvi importanti funzioni pubbliche. Vengono rivisitati gli interventi e le funzioni previste dalle precedenti progettazioni nella ricerca di una maggiore coerenza con l'esigenza di conservare gli elementi di carattere testimoniale storico e le architetture industriali presenti per meglio coniugarle con il paesaggio urbano circostante. Si riducono sia gli spazi commerciali sia quelli residenziali, si incrementano invece notevolmente quelli pubblici per potenziare al massimo la funzione culturale dell'area. Si fa sul serio e questi spazi diventano oggetto di interventi candidati a finanziamenti pubblici, da quelli europei a quelli statali, regionali e comunali. Complessivamente gli interventi già programmati si avvicinano ai 15 milioni. Quindi la rigenerazione non è solo uno slogan, ma la rigenerazione la stiamo facendo sul serio. In particolare sulla cultura gli investimenti in programma e quelli attuati sono notevoli e solide le politiche pubbliche che ci hanno portato, tra l'altro, ad avere ERT Teatro Nazionale. Orgoglio quindi non solo per la città e per la provincia, ma per l'intera regione. Questi risultati sono il frutto dell'impegno di tanti e permettetemi durante questa breve relazione di ringraziare anche alcune persone. Primo fra tutti Piero Valenti, che ho incontrato poche settimane dopo aver assunto la delega all'urbanistica, con cui abbiamo cominciato a guardare il progetto già molto avanzato che gli uffici del settore avevano predisposto. In particolare qui va il mio ringraziamento a Marcello Capucci e a Giovanna Palazzi. Quindi abbiamo raccolto una sfida, ho letto negli occhi di Valenti anche un po' di pessimismo e un pessimismo che aveva qualche ragione in quei 30 anni ormai trascorsi. Abbiamo iniziato, ERT c'è, il nuovo teatro di ERT è collocato nell'ex Enel. Abbiamo già stanziato 5 milioni per il primo stralcio, ne serviranno altri 5 per completarlo. Recuperare anche queste risorse non sarà semplice, è operazione complessa, ma grazie alle istituzioni e anche all'appoggio a questo progetto dell'assessore Massimo Mezzetti, questo progetto potrà nei prossimi anni sicuramente completarsi. Abbiamo innovato anche in relazione alle procedure, particolarmente lunghe quelle ordinarie, quelle cioè prevalentemente o esclusivamente urbanistiche, perché quando i progetti arrivano a fine corsa spesso sono già vecchi, perché troppi anni trascorrono da quando si comincia a pensare a qualcosa a quando poi si giunge alla fine del percorso. Spesso questi progetti urbanistici non si misurano con la fattibilità economica, ovvero sono progetti che spesso sono progetti dei sogni nel cassetto. Spesso non si misurano neppure, oppure arrivano in ritardo rispetto alle stesse esigenze di enti pubblici, spesso coinvolti anche in importanti fasi di riorganizzazione. Pensate ad esempio a quanto è cambiata in questi anni la provincia piuttosto che ARPAI, ma anche i ministeri. Quindi anche davvero occorre comprimere il tempo tra progettazione e attuazione. Fattibilità, costi e benefici. Questo è il senso di questa delibera. Abbiamo provato a invertire l'approccio, perché al centro ci deve essere la fattibilità. Prima di redigere il piano di recupero, quindi, abbiamo avviato un percorso, che è un percorso anche di dialogo con le imprese e i loro progettisti. Perché durante questa procedura, questo dialogo, il progetto può essere modificato, implementato, perché punti di vista diversi non possono che arricchire. La procedura è contenuta nel nuovo codice degli appalti, nel testo del 2016. A questa procedura stanno guardando con interesse diverse amministrazioni. Siamo stati il primo comune, di cui abbiamo almeno notizia da parte anche di altri soggetti, che hanno sperimentato questa nuova procedura prevista appunto dal decreto legislativo 50 del 2016. Il documento di indirizzo, che è l'atto prodromico e ordinatorio della progettazione da parte dei privati, lo conoscete perché l'abbiamo approvato in quest'Aula nel 2016. La fase di dialogo tra Commissione e l'Associazione di Imprese è durata oltre un anno. Avete i verbali e potete aver letto e compreso quanto lavoro è stato fatto dalla Commissione anche rispetto all'ipotesi che via via si sono state elaborate su suggerimento, su indicazione della Commissione. Appunto, questa fase è stata gestita da una Commissione che ha una valenza esclusivamente tecnica, come sono commissioni tecniche tutte quelle che gestiscono le gare pubbliche. L'esito del confronto ha portato la Commissione a licenziare, e uso licenziare tra virgolette, almeno tre scenari progettuali, tutti e tre illustrati in commissione. Come prassi di questa amministrazione, e quindi l'indicazione che è stata data alla struttura tecnica, è stata quella di coinvolgere nuovamente la sovrintendenza, che era già stata coinvolta nella fase di elaborazione del documento di indirizzo, che è stata quindi nuovamente consultata in sede di restituzione dopo che la Commissione aveva restituito le tre soluzioni. E quindi il parere è arrivato, se ricordo bene, tra la fine di maggio e l'inizio del giugno di quest'anno. E da qui oggi siamo in Consiglio Comunale. La sovrintendenza, rispetto alle tre soluzioni, come abbiamo visto in Commissione SETA, ha privilegiato la soluzione A. Io mi soffermo su tre punti in particolare di questo documento che abbiamo esaminato, che sono appunto le linee progettuali, non è ancora il progetto. Ci tengo a sottolineare questo, non stiamo licenziando un progetto, il progetto vero e proprio, con tutte le analisi e le soluzioni, anche dal punto di vista tecnico, saranno oggetto di una elaborazione all'interno del piano di recupero. Però tre elementi emergono dall'analisi di questi documenti. Intanto è stato ottemperato all'indirizzo di implementare e valorizzare le funzioni pubbliche e la fruibilità del patrimonio vincolato. Anche l'edificio di cui si propone l'alienazione, essendo destinato a servizi commerciali, sarà permeabile alla città. Nell'edificio infatti è previsto uno spazio di connessione importante infatti si realizza una galleria sul modello di gallerie che ce ne sono tanti in molte città, da Torino a Bologna, che quindi penso che molti di voi conoscano. Uno spazio di attraversamento, di collegamento tra Carlo Sigonio e quindi tra il centro storico e la piazza centrale della creatività. La palestra, se collocata al posto di questo servizio commerciale, avrebbe sicuramente ridotto di molto la fruibilità di questo spazio. La galleria è collocata sostanzialmente nello spazio che oggi è occupato, nella larghezza che oggi è occupata dal teatro delle passioni, cioè dallo spazio occupato dal teatro, non dal bar. Ci sono due assi, no? Due archi, e quindi è una galleria importante e anche decisamente larga, e che quindi restituirà un pezzo importante dell'architettura industriale di quell'edificio. Lo stesso, ad esempio, potrà restituirlo attraverso un progetto di restauro puntuale, una lettura storica, e non verranno così alterati i rapporti plani volumetrici. Diversamente si sarebbe realizzato questo obiettivo, non si sarebbe realizzato se avessimo collocato lì la palestra, perché occorreva realizzare un piano ribassato di oltre 1,5 metri, senza poi conseguire alcune caratteristiche di cui vi parlo dopo. Quindi tre edifici, AM, Enel, e quindi anche la piastra dell'ex filovia, in particolare attraverso la galleria, rimangono spazi che restano restituiti alla percezione e alla fruibilità della città. A questo si aggiunge la palestra pubblica. Per le strutture scolastiche, in questo contesto quasi tutte prive di adeguate strutture sportive, penso al Sigonio, certo, che ritorna dentro la sede storica, ma anche le Pascoli e San Carlo. Rispetto al documento di indirizzo, quindi, ne cambia la collocazione della palestra, per garantire appunto, attraverso il realizzo di una nuova struttura, il suo utilizzo al massimo, ossia anche per manifestazioni sportive validate dal CONI. A Modena mancano strutture che hanno queste caratteristiche, mentre cresce, è un dato positivo, il numero dei giocatori e la qualità delle squadre, che meritano quindi risposte adeguate. Quindi, attraverso la realizzazione ex novo della palestra, efficientiamo e rendiamo quindi ottimale l'investimento pubblico. La qualità della struttura garantisce quindi il suo utilizzo massimo, scuole, attività pomeridiane per il quartiere, attività competitive. Le prime suggestioni progettuali sono quindi interessanti, sperimentiamo il verde verticale su questa nuova struttura, quella della palestra, un elemento che viene ripreso anche nelle abitazioni e nell'inserimento del verde sui piani differenziati della piazza. La piazza, appunto, un altro spazio pubblico di grandissimo interesse e potenzialità. È il cuore della trasformazione. A questo spazio dovrà essere data la massima attenzione nelle sue fasi di progettazione. Una piazza articolata, una centrale in cui insistono i tre edifici pubblici, AEM, Enel e Palestra, e altri tre spazi differenziati per funzione e reciproche prevalenze. Quella a destra, su cui si affaccia il nuovo ingresso del cinema estivo con i suoi servizi annessi. A nord e a sud, spazi con prevalente funzione di collegamento e connessione ciclopedonale. Quindi uno spazio notevole, anche per le dimensioni, analogo a quello di Piazza Grande. La progettazione dovrà avere cura di assicurare tutte quelle infrastrutture e servizi, dai depositi ai bagni, alla banda ultralarga, destinate a rendere fruibile davvero quello spazio pubblico, perché possono essere luoghi di incontro, condivisione, sperimentazione e inclusione, con attività che potranno spaziare da attività promosse all'esterno da ERT, dai laboratori di AM, alle scuole La costruzione della piazza su più livelli, quindi la realizzazione di gradinate, si presteranno anche a diventare panchine naturali. La realizzazione degli elementi dei binari, oltre a richiamare il carattere testimoniale del luogo, avrà anche una forte funzione di infrastruttura per allestimenti e installazioni. La mobilità, anche qui il cambio di passo c'è, non più due piani interrati di parcheggi pubblici, uno solo. Dotiamo la città di un parcheggio moderno e realizziamo al posto dell'attuale grande piastra di asfalto una piazza pedonale e ciclabile, cambierà in modo radicale la percezione dei singoli immobili e dell'insieme. Un paesaggio oggi modesto, in cui l'elemento centrale sono le auto, e a questo invece si sostituirà quello degli edifici e soprattutto quello delle persone. Credo che l'esperienza di Piazza Roma possa, meglio di ogni altra parola, spiegarlo. La centralità è la ciclabilità, che andrà sostenuta con adeguati servizi, con stalli, la loro copertura e la dotazione di impianti di sorveglianza, promuovendo il noleggio di bici e la installazione di colonnine per la ricarica di bici elettrica. AM è di fatto baricentrica rispetto alla città costruita, al netto delle aree produttive ovviamente, si raggiunge dai quartieri più lontani in meno di 15 minuti di pedalata, che io chiamo quella polentina, e si raggiunge a piedi in 10 minuti in Piazza Grande. Il servizio commerciale all'interno di quest'area è una parte della visione di città sostenibile, di cui abbiamo parlato tante volte anche in sede di commissione. Infatti abbiamo presentato lo studio sul commercio a questo rinvio. Verrà ovviamente oggetto di particolare attenzione la circolazione dei mezzi di rifornimento, sia per orari che modalità, come accade, ripeto, anche nel centro estivo. Il terzo, ma non ultimo, è il cinema estivo. Nel progetto del 2013 se ne prevedeva lo spostamento. Quella scelta non ha trovato senso da parte della sovrintendenza e ancor prima di un pezzo della città. Qui noi abbiamo ascoltato tanto e abbiamo assunto il tema invece di una valorizzazione, di un rinnovamento del cinema. Il luogo resta quindi dove si trova da oltre 70 anni e va riprogettato. L'ingresso verrà realizzato dalla piazza est che ho descritto sopra e dovrà essere dotato di adeguati servizi per tutte le iniziative e potrà dialogare in modo sinergico con la piazza e quindi definire iniziative, sinergie e progetti condivisi anche con gli altri istituti culturali che si trovano nella medesima area. Anche qui potranno svilupparsi nuove iniziative. I tempi certi, anche questo l'ho detto all'inizio, con la procedura abbiamo un soggetto che si impegna in tempi certi a realizzare opere pubbliche computate in oltre 8 milioni e mezzo. Quindi gli stralci in particolare garantiscono la continuità degli istituti culturali, quindi la continuità dell'attività del Teatro delle Passioni, che si sposterà solo dopo che sarà completato il primo stralcio dell'ex Enel. Tempi certi. Le opere che il soggetto privato si è impegnato a fare sono diverse, le avete lette, dalla palestra pubblica e i relativi parcheggi, il parcheggio pubblico seminterrato, il parcheggio a raso e riqualificazione delle quattro piazze, gli spazi pubblici e lo spostamento della centrale SETA e l'adeguamento della centrale ERA, spazi verdi e arredo urbano e altre urbanizzazioni sulle tre assi principali, Buon Pastore, Sigonio e Via Peretti. Queste opere cubano quindi oltre gli 8 milioni e mezzo. Queste opere devono essere realizzate a prescindere dalle vicende che riguarderanno gli interventi privati. Queste opere devono essere anticipate in parte dal privato rispetto alle entrate che lo stesso prevede di ottenere dall'intervento. Per la certezza dei tempi, queste opere il privato deve fornire anche garanzia. Gli interventi privati cuberanno i contributi previsti dalla ulteriori contributi, quelli previsti dalla vigente normativa, parlo degli oneri di U1, di U2 e il costo di costruzione, ove dovuti. Ovvio che per le opere di urbanizzazione primaria si applicano i criteri principali, quindi se vengono realizzati si scomputano. Faccio un esempio. Per gli interventi privati ovviamente dovrà essere versato il costo di costruzione e successivamente alla loro realizzazione questi produrranno IMU. Costi. Paghiamo le opere pubbliche che vengono eseguite. Questo prevede la legge del codice degli appalti, che a fronte di opere pubbliche il privato possa alienare parte del patrimonio. Uno o più beni dipende ovviamente in relazione all'ammontare dell'opera. Gli edifici che vengono alienati sono quello su Carlo Sigonio e l'ex filovia. e le aree funzionali alla realizzazione della residenza, che come ho detto passa da 80, previsto come massimo dal documento di indirizzo, alle 64 proposte. Negli ultimi anni, lo ripeto, sono rari i progetti di rigenerazione realizzati solo con capitali pubblici. Spesso sono piani inattuati, rimasti come mero esercizio di progettazione. La stessa inclusione di funzioni private non garantisce l'esito sperato, cioè l'attuazione. Noi sperimentiamo invece una procedura che ci consente di dare certezza alla realizzazione degli investimenti pubblici. Oggi il pubblico non ha risorse adeguate per gli investimenti che sarebbero necessari. Il più delle risorse ha destinazione vincolata, come hanno destinazione vincolata parte di quei 12 milioni e mezzo che sono state già programmate all'interno dell'area ex Enel. Il bilancio per investimenti da risorse proprie va in massima parte alla manutenzione della città, dalle scuole agli edifici pubblici, alle strade, ai pedonali, insufficienti anche per la manutenzione di cui la città avrebbe bisogno, quindi ancor meno per il tanto che abbiamo da fare per cambiare la città e renderla più sostenibile. Penso alle opere da fare per trasformare i quartieri in zone 30, per la ciclabilità e la realizzazione delle dorsali ciclabili. Ci stiamo provando, abbiamo un bilancio di investimenti importante, grazie alla capacità del sindaco e degli uffici di proporre progetti che vengono finanziati. Per completare il progetto AMCM avremo bisogno di ulteriori 15 milioni. Dicevo prima, circa 5 milioni sono quelli che servono solo per il secondo stralcio dell'edificio ex Enel. Non abbiamo queste risorse e quindi la procedura che col documento di indirizzo si è scelto è quello di procedere attraverso un partenariato pubblico-privato. La congruità economica è stata definita dalla Commissione, che è partita ovviamente da delle valutazioni che non sono quelle del regolamento del 14.1. Ripeto, il 14.1 individua un criterio di valutazione dei valori ai fini della perequazione urbanistica. Il 14.1 ovviamente definisce dei valori, ma quelli sono dei valori di cui tenere eventualmente in rilievo solo ai fini poi di una elaborazione che si chiama stima estimativa. Quindi il processo svolto dalla Commissione è un processo più complesso che deve tener conto della particolarità anche dell'intervento, dalla complessità dell'intervento. Quanto più un intervento è complesso, quanto più questo incide sul piano finanziario. La esistenza di edifici vincolati anch'esso determina un'ulteriore incidenza sui costi. Pensate ad esempio ai tempi per avere i pareri delle sovrintendenze, spesso anche oggetto di successive integrazioni che rallentano spesso gli interventi. Ancora deve tener conto della complessità della gestione dei cantieri. Chi ha lavorato nell'area del terremoto sa come questo incida e come anche abbia determinato un incremento dei contributi in caso di gestione complessa. Quindi il giudizio che è stato fatto dalla Commissione è un lavoro complesso che ha portato a una valutazione di congruità di quanto indicato dai privati rispetto a una valutazione che si attesta mai in un numero secco, ma in un delta tra un minimo e un massimo. Pensate, credo che sia esperienza di tutti, che quando volete vendere un appartamento chiedete una stima, non vi viene mai dato un numero secco, vi viene dato un delta tra un più e il meno, ma poi se guardate quello che accade nella realtà, quello che accade in tantissime aste, le stime peritali che vengono richieste dagli istituti di vendita si dimostrano sostanzialmente in molti casi dei bugiardini, cioè dove poi l'effettivo prezzo di vendita è nettamente inferiore al prezzo iniziale della prima asta. Ma conosciamo tutti il caso della caserma Fanti, dove è andato deserto anche l'ultimo bando, l'ultimo avviso per la vendita. Mi fermo qui. Io credo che il lavoro della struttura, che ringrazio doverosamente, perché nonostante la riduzione del personale di cui tante volte abbiamo anche parlato in questa sede, nonostante quindi la riduzione, sta macinando tantissimo lavoro e lo fanno perché vogliono bene a questa città. Noi oggi dobbiamo decidere se, come io ritengo, vi sia un interesse pubblico a portare avanti questo progetto. E credo che quanto ho provato a descrivere sopra dimostri come sussista questo interesse. Risorse private, portiamo a questo progetto risorse private, certe, liquide ed esigibili, per realizzare opere e realizzare un programma volto a migliorare la qualità urbana e di vita nel quartiere, parte importante e popolosa della città consolidata, ad aumentare la città pubblica fatta di luoghi di relazioni, socialità, cultura e servizi, a migliorare le condizioni di commercio e residenza, un'operazione che ha rilievo sia per il quartiere sia alla scala cittadina, a conseguire la riqualificazione e la restituzione alla comunità di uno spazio di qualità in cui accrescere i livelli di inclusione e innovazione, in altre parole accrescere la coesione sociale e le opportunità di lavoro. Aprire, con questa delibera, quindi apriamo un nuovo bel capitolo per questa bella città.